Cosa c'è in tavola? Attualità e tradizione nell'alimentazione. Un cordiale saluto, un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canove in questo giovedì 8 agosto 2024. Iniziamo allora anche oggi la trasmissione, questa volta in diretta, di Cosa c'è in tavola, e parto subito dal libro I magnifici venti per le tue difese di Enzo Spisni, editore Sonzogno. Ricordo che in questo libro, a parte altre informazioni, sono elencati 20 alimenti particolarmente importanti per le nostre difese immunitarie. Come di consueto vado ad elencarli tutti prima. Sono arance, banane, frutti di bosco, limone, melagrana, uva nera, carote, cicorie, cipolle, spinaci, avena, soia, noci, olio extravergine di oliva, pesce azzurro, curry, kefir, tè verde, cioccolato fondente e miele. Io continuo con l'elenco, che prendo in considerazione ormai da due o tre puntate di Cosa c'è in tavola, andando a parlare oggi dei frutti di bosco. Dice Enzo Spisni: frutti di bosco, freschi o nelle marmellate fatte in casa. Mi rendo conto che frutti di bosco possa risultare una definizione un po' generica. Quindi chiariamo subito. Intendo l'insieme di mirtilli neri e rossi, lamponi rossi e neri, ribes rossi e neri e more. Anche le quasi introvabili fragoline selvatiche rientrerebbero nel gruppo, ma non le diffusissime fragolone da supermercato che dal punto di vista nutrizionale hanno ben poco in comune con le cugine che crescono nei boschi. Per quanto riguarda gli immunonutrienti, tutti questi piccoli frutti condividono un buon contenuto di vitamina C, relativamente basso nei mirtilli, molto alto nei ribes. 150 grammi dei secondi basterebbero a coprire completamente il nostro fabbisogno giornaliero. E tutti contengono quantità interessanti di vitamine del gruppo B, in particolare B9 e di vitamina E. Il loro punto di forza, però, è la spiccata attività antiossidante. Sì, lo so, i patiti del cosiddetto functional food, oggi di moda, preferirebbero che parlassi delle bacche di goji, tradizionalmente utilizzate nella medicina cinese. In realtà, il grande successo commerciale ha portato a coltivare le piante da cui si ottengono le bacche di goji in ogni condizione, anche utilizzando cultivar molto diverse da quelle originariamente impiegate in Cina e studiate in laboratorio. E poi, volete mettere il doppio beneficio di una sana camminata nei boschi delle nostre montagne, dove si possono raccogliere frutti magnifici, mentre delle bacche di goji non c'è neppure l'ombra? Partiamo dai mirtilli. La loro caratteristica più interessante è l'elevato contenuto di un particolare tipo di flavonoidi, che hanno dimostrato in molti studi un alto potere antiossidante, ma soprattutto la capacità di modulare positivamente il microbiota intestinale, stimolando in modo deciso la crescita di gruppi di batteri protettivi, come bifidobatteri e lattobacilli, grandi alleati del sistema immunitario. I flavonoidi tipici dei mirtilli hanno un nome un po' ostico in italiano, antocianine, ma poetico, se si considera l'origine dei termini greci antos, fiori, e caneos, blu, chianeos. Un recente studio pubblicato da Biomolecules spiega che le antocianine sono gentili, oltre che con il microbiota, anche con le cellule nervose, tanto del sistema nervoso enterico quanto di quello centrale, proteggendo le delicate relazioni diplomatiche che questi reparti del nostro organismo intrattengono con il sistema immunitario. In una ricerca su donne in gravidanza affette da obesità, invece, la somministrazione di 280 grammi di mirtilli al giorno ha ridotto in modo significativo l'infiammazione sistemica, misurata nel sangue attraverso i valori di un indice chiamato proteina C reattiva, in poco più di 4 mesi. La cito solo per dimostrare i grandi benefici di questi frutti. Per la buona prevenzione a tavola, chi non ha a che fare con un'infiammazione può mangiarne 70-80 grammi al giorno. Il massimo, come dicevo, sarebbe andare a raccoglierli sulle Alpi o sugli Appennini, ma vanno bene pure quelli del supermercato, evitando però i mirtilli giganti, grandi quasi quanto ciliegie, poveri di sapore e di colore, che è dato proprio dalle antocianine. Puntate su frutti più piccoli e saporiti, oppure sui succhi di mirtillo selvatico, senza zuccheri aggiunti, che rappresentano un buon modo per non dipendere dalla stagionalità. Invece evitate le marmellate comuni, che sono un concentrato di zuccheri e addensanti, in cui spesso i mirtilli rappresentano un ingrediente minoritario. Diverso è se la marmellata la preparate voi. Ci sono molti modi di conservare i mirtilli raccolti senza riempirli di zucchero, e anche il semplice congelamento in freezer è efficace per preservare gran parte delle loro proprietà nutrizionali. More e lamponi sono caratterizzati da un elevato contenuto di antocianine e dell'angiotannini, simili ma non identici a quelli presenti nella melagrana. Queste molecole, secondo uno studio del 2014, possiedono capacità antinfiammatorie e svolgono attività antimicrobiche dirette sia contro i batteri sia contro i virus. La funzione protettiva di questi frutti è stata dimostrata con successo da una sfilza di ricerche. La più recente, pubblicata nel dicembre 2020 su Frontiers in Immunology, è stata condotta in vitro. All'interno dei laboratori dei ricercatori cinesi, l'estratto di lamponi neri si è dimostrato in grado di attivare la risposta immunitaria nei linfociti umani denominati natural killer. Sempre a fine 2020, in uno studio clinico controllato su pazienti affetti da sindrome metabolica e quindi particolarmente infiammati, la somministrazione di 280 grammi al giorno di lamponi per 2 mesi ha portato effetti benefici soprattutto sulle funzioni immunitarie, che ne sono risultate complessivamente potenziate. Estratti di more sono stati utilizzati come antinfiammatori su modelli di pelle umana. Il risultato interessante è che si sono rivelati capaci di bloccare uno dei meccanismi chiave dell'infiammazione, il medesimo che viene inibito dai farmaci antinfiammatori non steroidei, i cosiddetti FANS, ma senza gli effetti indesiderati sulla mucosa dello stomaco che derivano dall'assunzione di quei medicinali. L'azione antinfiammatoria delle more è stata confermata in studi preclinici su animali resi infiammati da diete ad elevato contenuto di grassi. Non è difficile procurarsi more selvatiche d'estate raccogliendole direttamente dai rovi. Basta fare attenzione a non pungersi con le spine. Più difficile trovare i lamponi selvatici, che prediligono altitudini maggiori e un clima un po' più freddo. Una buona alternativa può essere seminare nel proprio giardino particolari cultivar che si adattano bene a crescere in pianura. I lamponi si trovano spesso nei negozi di frutta e generalmente sono di buona qualità, anche se costano parecchio. Non serve mangiarli tutti i giorni, però, perché si possono alternare agli altri frutti di bosco. Come i ribes, per esempio. Ne esistono tre varietà al mondo: rosso, nero e bianco. Le prime due tipologie, oltre all'elevato contenuto di vitamina C, sono molto ricche di polifenoli, dei potenti effetti antiossidanti. Negli studi scientifici, poi, hanno dimostrato di avere effetti benefici sul nostro sistema vascolare e di proteggere il microbiota dei topi dalle alterazioni indotte da una dieta sperimentale troppo ricca di grassi. Proprio perché vantano queste proprietà, non è difficile trovare in commercio preparati erboristici a base di ribes, che comprendono anche le foglie della pianta e non solo i frutti. Tutti vengono tradizionalmente utilizzati per combattere l'infiammazione. Le gustose bacche sono facilmente reperibili nei negozi e nei supermercati e si prestano a dare sapore e colore a un'insalata o ad altri piatti. Leggo anche le noci, che sono subito qua perché è una paginetta sola, quindi facciamo anche questo alimento. Noci. Il pane dei centenari. Quanti preziosi micronutrienti sono racchiusi dentro il guscio delle noci? Al sistema immunitario, i gherigli forniscono un buon apporto di minerali: ferro, rame, magnesio, zinco, selenio, e di vitamine B6, B9 e la vitamina E, in una delle forme più attive che conosciamo, il gamma-tocoferolo. E come se non bastasse, le noci sono tra le principali fonti vegetali di grassi buoni. Tra la frutta secca, vantano il migliore rapporto tra acidi grassi essenziali omega 3 e omega 6, il che si traduce in effetti antinfiammatori molto ben documentati. Li descriverò in modo dettagliato più avanti, parlando del pesce azzurro, leader indiscusso nella classifica dei cibi che apportano omega 3. La quantità ottimale di noci che quotidianamente dobbiamo mangiare per ottenere vantaggi immunitari è modesta: 30 grammi di parte edibile, cioè di gherigli. Un frutto di medie dimensioni, tolto il guscio, pesa intorno ai 5 grammi. Ne bastano 6 al giorno per garantirsi il massimo dei benefici. Ciò che conta, stando a una ricerca uscita sul prestigioso New England Journal of Medicine, non è tanto la bilancia. I 30 grammi possono diventare 20 oppure 40, ma il consumo regolare. La mortalità per ogni causa si abbassa sensibilmente nelle persone che mangiano noci almeno 5 o 6 volte alla settimana. In un altro studio controllato durato 2 anni, pubblicato su Nutrients, sono stati aggiunti alla dieta di un gruppo di partecipanti anziani da 30 a 60 grammi di gherigli, in base al consumo metabolico individuale. Il risultato è stato davvero sorprendente e ha dimostrato la tendenza a un minore invecchiamento delle cellule del sistema immunitario in chi mangiava le noci rispetto al gruppo di controllo. Secondo alcuni, la frutta secca andrebbe piluccata saltuariamente a causa dell'elevato contenuto calorico. Io non sono d'accordo, perché occorre sempre rapportare la densità calorica di un alimento alla densità di micronutrienti che contiene. Per fare un esempio, un cucchiaino di zucchero nel caffè è molto svantaggioso, perché a fronte delle circa 20 calorie non apporta alcun micronutriente utile. Molto meglio quindi la trentina di calorie contenute in una noce, tanto più che questo magnifico frutto ha dimostrato, in uno studio sulla rivista Obesity, di aumentare il senso di sazietà, più in generale, secondo un'approfondita ricerca iraniana, l'aggiunta di piccole quantità di frutta secca, noci, mandorle, nocciole, a diete ipocaloriche, non ne peggiora i risultati in termini di perdita di peso, anzi tende a migliorarli. Insomma, quando si avverte un languorino a metà mattina o a metà pomeriggio, piuttosto che affidarsi alle merendine confezionate o a un panino con il salame, è un'ottima idea sgranocchiare due o tre noci. Qui chiudo col libro di Spisni oggi. E prendo in esame, oggi lascio perdere il mio sito di riferimento ilfattoalimentare.it e vado a leggere invece quanto è presente in vari numeri della rivista mensile Il Salvagente. Leggo prima di tutto un editoriale di Riccardo Quintili che compare sul numero di luglio 2024. Credo in tutta verità di averlo già letto, ma lo leggo di nuovo perché era per me particolarmente interessante. E cioè l'intenzione di alcuni esponenti governativi di mettere le briglie ai test condotti da riviste indipendenti. Ci dice Riccardo Quintili: è il momento che si arrivi a linee guida sui test per fare in modo che si eviti allarmismo sulla base di scelte poco condivise. Il virgolettato, questa frase era virgolettata, quindi è una citazione della persona interessata, il virgolettato da cui abbiamo voluto partire è quanto ci è stato detto, oppure dovremmo dire minacciato, da uno dei più alti dirigenti di un'agenzia del governo italiano che si occupa di alimenti. L'occasione era decisamente poco adeguata. Il convegno del 14 giugno, in cui abbiamo raccolto i pareri di Maurizio Martina, vice direttore generale della FAO, e di importanti realtà della distribuzione, del biologico e dell'industria italiana. Sostenibile e sano, la sfida nel piatto. Un'occasione anche di festa per il Salvagente, che ha voluto premiare oltre 40 imprenditori di aziende che in massima parte hanno conquistato l'eccellenza nei nostri test. L'uscita del personaggio di cui per il momento non facciamo il nome, dato che esternava, ha tenuto a precisare a livello personale, ci riporta indietro nel tempo. Chi scrive ha diversi decenni di esperienza nel giornalismo che utilizza i test comparativi per scovare e portare alla luce le notizie e ricorda abbastanza bene un primo tentativo da parte di un gruppo di aziende, poco meno di 30 anni fa, di stendere le regole per imbrigliare questo tipo di informazione. Erano anni in cui le riviste che pubblicavano test non mancavano. Quel tentativo evidentemente censorio non riuscì, e negli anni successivi solo il Codacons ha tentato di silenziare i test, i nostri e quelli di altro consumo, invocando che fossero appannaggio esclusivo di organi di Stato e di polizia, anche in questo caso con scarsi effetti. Oggi la tentazione di normalizzare l'informazione delle uniche due riviste che continuano a seguire questa strada e a pubblicare comparazioni frutto di analisi di laboratorio torna prepotente, così come l'insofferenza alle voci diverse e divergenti. Immaginiamo la faccia del nostro interlocutore istituzionale al momento di sfogliare questo numero e ci sembra di sentire le sue osservazioni indignate. Ma come? Bocciare prodotti come i frullati che rispettano i limiti di legge come fa il test di copertina del salvagente? Sono le critiche che negli anni abbiamo sentito arrivare da tante fonti interessate di fronte alle nostre denunce. Quelli che bisognerebbe mangiare 100 kg di pasta perché il glifosato faccia male, o che il biossido di titanio c'è da decenni nei prodotti e non è mai morto nessuno. Buon per loro e per tutti noi. Viviamo in un paese in cui hanno la possibilità e il diritto di esprimere la propria opinione in massima libertà. Così facciamo anche noi quando scriviamo, come in questo numero, che misurare 13 molecole di pesticidi in uno stesso frullato non può certo considerarsi un risultato tranquillizzante, specie in un prodotto spesso destinato ai bambini. Anche quando si tratta di tracce. Quante volte le granitiche certezze di industrie e autorità sanitarie europee hanno dovuto fare i conti con nuove evidenze che le hanno spinte non certo di rado a intervenire troppo tardivamente? E in quanti casi, senza un'adeguata consapevolezza dei consumatori, ottenuta anche grazie alla stampa che li informava, non si sarebbe mai intervenuti per sostituire molecole potenzialmente pericolose? Che si sia trattato del triclosan nei dentifrici, del fenossietanolo nei cosmetici, del glifosato come residuo nella pasta, molti produttori hanno preso decisioni pur senza o prima che vi fossero obbligati. E, per lontani dal sopravvalutare il nostro ruolo, probabilmente non lo avrebbero fatto se il lavoro del giornalismo di inchiesta avesse dovuto seguire le regole imposte da un ente governativo. Questo è un editoriale, io non vado poi a leggere il contenuto che lui ha, che il l'editoriale ha citato sui frullati e i succhi di frutta, perché volevo condividere con voi un'altra cosa. Prima di tutto però passo a leggere una cosa che mi può servire per introdurre l'argomento successivo. E precisamente leggo un articolo nel numero mensile di Salvagente del giugno 2024 che riguarda i pesticidi utilizzati in Trentino. Cito poco il Salvagente, mi dispiace molto perché io lo sono abbonato e lo consulto, è un ottimo mensile, sia Altro Consumo che il Salvagente. Però poi di fronte alle scelte da fare per portare avanti una trasmissione, a volte scelgo una cosa o un'altra. Comunque consiglio a tutti di acquistare il salvagente. Costa 5,90 euro al mese ed è fonte di ottime notizie. Da un punto di vista informativo, intendo, non contenutistico, purtroppo. Come questa. Mele. In Trentino un pieno di pesticidi e di fondi. Incastonata tra le Alpi, la Valle dell'Adige è l'unica area pianeggiante del Trentino, tra le province di Bolzano e Trento, completamente occupata da coltivazioni di vite e frutta. 18.000 sono gli ettari dominati dalla monocoltura delle mele. Dalla Val di Non fino alla parte settentrionale della Valle dell'Adige, in Val Venosta, si producono oltre 950.000 tonnellate di mele, più del 50% della produzione nazionale e quasi il 10% di quella europea. Una coltivazione intensiva che si accompagna a un altro triste record, l'uso massiccio di pesticidi. Secondo l'ultimo dato disponibile dall'Istat, rilevazione dei prodotti fitosanitari distribuiti per uso agricolo 2018, nel Trentino Alto Adige vengono usati 45,7 kg per ettaro tra fungicidi, insetticidi ed erbicidi. Un numero che fa impallidire i successivi nella classifica italiana. In Val d'Aosta usati 26 kg ettaro, in Veneto 14,8, in Campania 10. A conti fatti, nell'area dei Meleti tra Trento e il Sud Tirolo, ogni anno vengono impiegati oltre 822 tonnellate di prodotti fitosanitari. Con quali effetti sulla salute dei cittadini? La provincia autonoma di Bolzano ha pubblicato uno studio sugli effetti fitosanitari sulla salute umana, analizzando i dati nel periodo 2003-2010, confrontando i dati tra i comuni più o meno esposti alle coltivazioni. Per le patologie tumorali, i risultati dello studio non hanno evidenziato differenze significative nella frequenza di patologie tumorali tra i residenti nelle zone a differente intensità agricola. Anche se denunciano i comitati che si oppongono all'uso massiccio dei pesticidi in Alto Adige, i dati del registro tumori non sono aggiornati e i più recenti non sono stati ancora pubblicati. Lo studio ha poi analizzato l'insorgenza di altre patologie non tumorali nelle aree dove sono utilizzati più pesticidi. Qui il quadro cambia. Partiamo dal Parkinson, con un'incidenza sul periodo osservato 2010-2015 per i maschi significativamente più elevata nell'area ad alta intensità di coltivazioni rispetto a quella con bassa intensità. Sull'Alzheimer e le demenze senili è quello femminile il genere più esposto, nell'area ad alta intensità di coltivazioni rispetto a quella con bassa intensità. Per i maschi la differenza non è statisticamente significativa, quindi significa per le femmine sì. Per quanto riguarda la tireopatia autoimmunitaria, invece, tanto per i maschi che per le femmine, nei comuni a più alta vocazione agricola, l'incidenza della patologia risulta maggiore. Durante la stagione produttiva, da marzo a ottobre, i trattamenti fitosanitari nei meleti arrivano pure a 25-30, con un elevato impatto ambientale. Ci spiega Luigi Mariotti, referente per il settore agricoltura del WWF di Bolzano, e tra gli organizzatori della marcia Stop Pesticidi in Alto Adige. Se consideriamo che solo un 5-10% del principio attivo impiegato arriva al bersaglio, il restante viene disperso nell'ambiente, arrivando a contaminare anche le vicine vette alpine. Un recente studio condotto dall'Università RPTU di Kaiserslautern-Landau e dalla Università delle Risorse Naturali e delle Scienze della Vita di Vienna nella Val Venosta, il cuore produttivo delle mele altoatesine, ha mostrato come i pesticidi non rimangono nella zona di coltivazione, ma possono essere rilevati in tutta la valle e fino ad alta quota. I risultati mostrano anche che la tecnica di applicazione dei pesticidi nella coltivazione delle mele necessita di un grande miglioramento, altrimenti non si troverebbero così tanti pesticidi lontano dai meleti, ha spiegato Johann Zaller dell'Ateneo viennese, commentando i risultati che hanno mostrato la presenza di residui anche a 2300 metri. Se si trovano pesticidi a queste altitudini, immaginiamo nelle vallate dove ci sono i frutteti. Per capirlo bisogna prendere un altro osservatorio, quello gestito dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente e la Tutela del Clima. I dati del monitoraggio pesticidi nell'aria, seppure parziali e datati, mostrano una sostanziale differenza tra le aree dove le coltivazioni sono maggiori, come l'Aives, e ad esempio centri meno impattati come Bolzano. Nel 2021, ultimo report pubblicato per l'Aives, nell'area sono stati rintracciati 26 residui di pesticidi nel periodo tra marzo e ottobre. Tra i principali attivi maggiormente ricorrenti c'erano il Captan, interferente endocrino e sospetto cancerogeno, il Ditiaton, possibile cancerogeno e sospetto mutageno, il Dodin, studi a lungo termine hanno dimostrato attività tiroidea, il Fluazinam, interferente endocrino e sospetto cancerogeno. Minore la contaminazione riscontrata nell'area della città di Bolzano, 7 molecole. I dati si riferiscono al 2020, con concentrazioni più basse, principalmente di Fluazinam, Dodin, Captan e Folpet. I dati non sono aggiornati e da almeno 3 anni non sappiamo se il monitoraggio è stato compiuto e comunque non sono stati pubblicati, denuncia Mariotti, che ci invita a non guardare le singole concentrazioni. La presenza di più sostanze nell'ambiente come nei cibi, a basse dosi, non ci deve tranquillizzare, perché l'effetto cocktail, l'azione di più sostanze tra loro, è un rischio che non può essere sottovalutato. Quali sono le risposte che vi attendete dalle istituzioni? Bisogna aumentare le fasce di rispetto, ovvero le distanze tra le coltivazioni trattate e i centri abitati o le aree sensibili, che oggi arrivano al massimo a 10 metri per i pesticidi più tossici, troppo pochi. E poi occorre favorire la transizione al biologico dei meleti. Oggi solo il 10% delle mele altoatesino è biologico. Insieme alle fragole, alle pere e alle pesche, le mele sono tra i frutti dove si riscontrano residui di pesticidi. Nel gennaio del 2019 pubblicammo un test e in alcuni campioni riscontrammo fino a 5 diversi principi attivi di fitosanitari. In quell'occasione Franco Ferroni, responsabile agricoltura del WWF, metteva in evidenza come i meleti arrivano ad avere anche 40 trattamenti durante il ciclo produttivo. Un'affermazione che non piacque a Melinda, che scrisse al nostro interlocutore. In quella lettera, racconta oggi al salvagente Ferroni, il consorzio teneva a sottolineare che i trattamenti erano solo 20, un numero comunque elevatissimo, senza specificare però i pesticidi utilizzati e per quali finalità. Nel 2017 l'Istituto Ambientale di Monaco di Baviera denunciò l'uso dei pesticidi in Val Venosta. I produttori di mele e dell'assessore provinciale di Bolzano all'agricoltura querelarono per diffamazione i responsabili dello studio. Dal processo che si aprì presso il Tribunale di Bolzano emersero i dati dei trattamenti dei quaderni di campagna, i registri dove devono essere annotati il numero e il tipo di principi attivi usati nelle coltivazioni, che l'Istituto pubblicò per la prima volta nel gennaio 2023. Questa è una cosa interessantissima, faccio un piccolo inciso, l'avevamo già condiviso qui in radio, perché l'Istituto Ambientale di Monaco ha fatto la denuncia, i produttori di mele l'hanno querelato, la cosa è andata a finire a processo e durante il processo hanno dovuto tirare fuori finalmente i registri dei trattamenti, cosa che prima non era mai stata fatta. Quindi si sono dati un po' la zappa sui piedi facendo la querela, perché sono diventate note tutte quante le tipologie di pesticidi e la numerosità dei trattamenti. Vabbè, torno all'articolo. L'Istituto ha pubblicato appunto per la prima volta questi registri nel gennaio 2023. L'analisi, si legge nel report, evidenzia che nella stagione di coltivazione 2017 ogni meleto è stato trattato con principi attivi provenienti da chimica di sintesi in media 38 volte. Il motivo di tanti trattamenti è presto spiegato. I produttori, aggiunge il nostro interlocutore, diversificano i principi attivi per lo stesso bersaglio per ridurre la presenza di residuo nella mela e quindi per non superare i limiti di legge, ma anche per motivi estetici, ovvero per avere frutti belli e tutti uguali. Tanti pesticidi, ma anche tanti soldi europei della PAC, la politica agricola europea. Secondo i dati pubblicati dalla DG Cont della Commissione dell'Unione Europea nel 2021, che individuava i 50 più grandi beneficiari in ogni Stato membro dell'Unione Europea dei fondi della politica agricola europea e i fondi di coesione, nel solo 2018 ai tre principali consorzi di mele del Trentino Alto Adige sono andati oltre 41 milioni di euro di contributi europei, una cifra che li piazza sul podio dei produttori agricoli italiani più sovvenzionati. Dati alla mano, alla società proprietaria dei marchi Marlene Alto Adige IGP e Pink Lady sono andati nel 2018 17.052.117 euro, mentre al consorzio Melinda sono arrivati nello stesso periodo 16.276.036 euro. Infine, alla società proprietaria del marchio Val Venosta Sud Tirol sono andati 8.545.326 euro. Un pieno di fondi europei, a fronte di quale impegno per la salute dell'ambiente e dei consumatori? Gran parte dei produttori frutticoli, spiega Ferroni, praticano un'agricoltura integrata, richiesta dalla politica agricola europea, e che almeno sulla carta dovrebbe limitare i trattamenti. Tuttavia, vista la quantità di residui nei cibi, nelle acque e nell'aria, l'integrata non funziona e con l'affossamento del regolamento SUR sull'utilizzo sostenibile dei fitofarmaci che introduceva criteri più stringenti per la riduzione in ambito di coltivazione integrata, questo stato di cose è destinato a protrarsi. Questo è l'articolo, diciamo, introduttivo, sono le 12:41. Ma vi tedierò ancora un po', care ascoltatrici e ascoltatori, perché tutto questo era una premessa per arrivare all'ultimo numero del Salvagente, quello di agosto 2024, che si interessa di acque minerali. Perché sono andato a prendermi questo articolo? Per vari motivi, sia per i suoi contenuti, sia perché guardando la TV in questo periodo, ogni tanto guardo anche gli eventi delle Olimpiadi per vedere gli atleti che cosa combinano con la loro fatica, e non li divido in vincenti e perdenti come fa la maggior parte dei mezzi di informazione. Uno arriva a quinto, gli dicono: ah, che delusione, come avesse fatto una schifezza. Qui ormai o siamo negli allori o siamo nella cacca, scusatemi del termine, ma nessuno tiene conto dell'impegno che un atleta ci mette con la competizione con atleti altrettanto bravi. Quando uno viene superato per un po', che problema c'è? Che delusione, ma vabbè, non importa, tutto un altro tipo di argomento. Ma vado a leggervi l'editoriale, sempre di Riccardo Quintili, che riguarda le acque minerali, delle quali dopo vi farò. Dicevo dei giochi olimpici, sì, perché guardando i giochi olimpici mi capita, mi dispiace fare il nome, ma ormai penso che tutti la vediamo, c'è la pubblicità dell'acqua minerale Uliveto, una pubblicità praticamente ogni 5 minuti, se ne vedranno 20-30 su una serata. Una roba incredibile, non riesco più a sopportare ste robe. Comunque, ognuno ha il diritto di fare quello che vuole, segue le normative e ben venga, insomma. Se è permesso si fa. Comunque è logorante, ma insomma non importa. Forse è solo per me. Leggo allora questo editoriale di Quintili. È la somma che fa il totale, ma non per i pesticidi. Non c'è da stupirsi. E quindi qua ritorno un po' agli articoli di prima dell'uso dei pesticidi nelle mele della Val Venosta. Dopo che accurate ricerche scientifiche hanno trovato i pesticidi perfino sulle cime delle Alpi, e dopo che l'ISPRA li ha misurati anche nelle acque sotterranee italiane, c'era un qualche motivo per sperare che non contaminassero anche le sorgenti delle acque minerali italiane? No, almeno ad essere ragionevoli. Ed è esattamente quanto ha registrato il test di copertina di questo numero, trovando che solo in 4 casi su 18 i laboratori incaricati dal Salvagente non hanno trovato traccia di residui di fitofarmaci. Se la contaminazione, come dicevamo, era immaginabile, vista la diffusione della chimica in agricoltura, quello che ci ha stupito è che alcune delle aziende che abbiamo informato delle analisi, come sempre facciamo in questi casi, non ne avessero coscienza, e non per colpevole ignoranza o noncuranza. Vale la pena anticipare un passaggio della lunga inchiesta di Lorenzo Misuraca, che potrete leggere tra qualche pagina. Qui ci sono tutte, oggi non so cosa riuscirò a leggere, ma le porterò le prossime volte, perché è un po' ci dà un po' l'idea di qual è il polso della situazione. Che ci ha dato la Cogedi, la società che commercializza Uliveto e Rocchetta. L'azienda ci spiega che un decreto del 2015 indica che tra le classi di composti elencate si devono ricercare gli antiparassitari che hanno maggiore probabilità di trovarsi nel territorio influente sulla risorsa interessata, in considerazione anche della loro pericolosità. Sono le ARPA competenti per ciascuna regione a trasmettere ai titolari delle concessioni l'elenco degli antiparassitari da ricercare, e non ci sono i residui che abbiamo trovato nelle minerali. Quindi cosa succede? Non li controllano tutti. Controllano solo quelli che le ARPA dicono questi sono i più utilizzati nel territorio dal quale voi prelevate l'acqua minerale per fare l'acqua minerale, dalle fonti, e quindi cercate solo questi, tutti gli altri no. Prima osservazione, dice l'articolista, obbligata. Possibile che nell'elenco delle agenzie regionali di protezione ambientale non siano compresi pesticidi assai comuni come il peperonil butoxide, la cipermetrina, perfino il DEET, utilizzato anche nei repellenti antizanzare? Non solo è possibile, per quanto inspiegabile, ma è quanto ha messo in imbarazzo molte grandi aziende di un mercato che teme pochi confronti in Italia e nel mondo, come quello delle bollicine nostrane. Seconda osservazione che può sfuggire a molti non addetti ai lavori è sui motivi che spingono a non prevedere analisi più complete. Qualcuno potrebbe pensare che per cercare poi più sostanze servano laboratori all'avanguardia, maggiori costi e molto tempo, condizioni che penalizzano aziende che devono mettere in commercio il proprio prodotto e per le quali, come si suol dire, il tempo è denaro. E invece una prova multiresiduale che dia risposte su oltre 700 molecole, come quella che abbiamo condotto noi, richiede poche ore di lavoro. Certo costa, ma non molto di più di una stessa ricerca che si limiti a un numero più ridotto di sostanze. Le aziende potrebbero, è indiscutibile, andare al di là di quanto dice la legge, a parte, scusatemi, perché un'azienda dovrebbe andare oltre a quello che la legge prescrive? Dovrebbe essere la legge a prescrivere cose più pregnanti per la salute pubblica, perché una ditta dovrebbe fare di più quello che la legge richiede se poi va a suo svantaggio, ma questa va bene, è solo una mia considerazione, lasciamo perdere. Le aziende potrebbero, è indiscutibile, andare al di là di quanto dice la legge e impongono le agenzie regionali, ma il dato sconcertante è che queste ultime dedichino il loro tempo a depennare le sostanze da non indagare nella convinzione che non sia probabile trovarle nelle sorgenti. Una pretesa che appare illogica e persino poco rispettosa della legge. Illogica proprio alla luce delle scoperte, e non di oggi, di scienziati che hanno trovato pesticidi perfino ai poli, a migliaia di chilometri da dove vengono utilizzati. Poco rispettosa delle norme, perché per l'acqua minerale, unico alimento a prevederlo, esiste un limite di legge all'effetto cocktail, 0,5 microgrammi per litro per la somma di tutti i pesticidi. Per dirla come Totò, è sempre la somma che fa il totale, ma se si limitano gli addendi, il risultato può cambiare. Su questo incomprensibile atteggiamento di chi dovrebbe vigilare e imporre le regole, il salvagente continuerà a indagare per raccontarvi gli esiti nei prossimi numeri. Ecco, avete capito bene, quindi di tutti gli antiparassitari pesticidi se ne cercano proprio pochi, alcuni non si cercano, perché non sono presenti localmente nel territorio dove si fa il prelievo dalla fonte dell'acqua minerale, ma perché soprattutto, essendoci un limite cumulativo di tutti i pesticidi, meno se ne cercano, meno si ha la possibilità di superare il limite e di andare fuori legge. Vabbè, andiamo adesso a leggere l'articoletto delle acque minerali, che è un articolo sempre su questo numero di agosto che trovate in edicola se andate a cercarvelo, che è titolato Dentro la goccia. E quindi dopo, adesso lo leggo. Vi leggo anzi però subito, perché anche questa è una cosa interessante, vi leggo già. Di acque minerali ce ne sono naturalmente di eccellenti e di scarse. Allora, vado a leggere quanto risulta dalle analisi del salvagente. Le acque che hanno la certificazione di la leggenda è eccellente, ottimo, buono, medio, mediocre e scarso. Queste sono le diciture. La qualifica di acque eccellenti sono panna naturale, Evian naturale in vetro e San Benedetto Eco Green naturale. Queste sono risultate eccellenti, pesticidi assenti. Poi arriviamo alle ottime. Qui qualche pesticida comincia a essere trovato. Tra le ottime sono la Fuji naturale in vetro, la Brio Blu leggermente frizzante, la Levissima naturale, la Vitasnella naturale e la Fonte essenziale naturale. Passiamo poi alle buone. Qui si trovano più pesticidi. Sono comunque buone. Ferrarelle effervescente naturale, Eva naturale, Saguaro della Lidl naturale, Lete effervescente naturale, Lauretana naturale e Sant'Anna naturale. Passiamo poi alle mediocri. Qui ci sono più pesticidi. Tra le mediocri ci sono Rocchetta naturale e basta, sono citato solo questa. Passiamo poi alle scarse, quelle che hanno il punteggio più basso. Guarda casa chi troviamo? Uliveto naturale, Guizza naturale e San Pellegrino frizzante. Ecco qua. Tanta pubblicità dilagante e le acque sono così. Dalle indagini ci credo che vogliono silenziare altro consumo e il salvagente, perché queste cose non si devono sapere. Bevi popolo. Allora, vado a leggervi però l'articolo di Lorenzo Misuraca, dopo attivo la linea telefonica. Gli italiani non rinunciano all'acqua minerale. Ne consumiamo 252 litri all'anno a testa e siamo il secondo paese al mondo, dopo il Messico, e il primo in Europa, nella classifica dei maggiori consumatori. Anche per questo, in Italia, i marchi di acque minerali attivi sono centinaia. Nel 2023 sono stati imbottigliati circa 16 miliardi e mezzo di litri d'acqua, l'8% in più rispetto all'anno precedente. E tutti i produttori, sui media e in qualsiasi spazio pubblicitario a disposizione, puntano su immaginari simili: acqua cristallina, leggera, pura, imbottigliata presso sorgenti incontaminate. Al di là del marketing, quanto sono trasparenti le nostre minerali? Per scoprirlo, il salvagente ha portato in laboratorio 18 campioni di altrettanti marchi: Panna, Levissima, Sant'Anna, Rocchetta, Saguaro della Lidl, Ferrarelle, San Benedetto, Lete, Guizza, Uliveto, Eva, Vitasnella, Brio Blu, Fuji, San Pellegrino, Fonte essenziale, Lauretana ed Evian. Quindi 18 campioni. Il dato più sorprendente e per certi versi anche preoccupante è che ben 14 campioni su 18, pari al 77,7% del totale, abbiamo trovato residui di pesticidi. Specifichiamo subito che dal punto di vista legale non vi è alcun motivo di allarme. Le norme stabiliscono come soglia, limite, 0,1 microgrammi al litro per singolo pesticida e 0,5 per la somma di tutti gli antiparassitari presenti. Nel caso dei nostri campioni, né singolarmente né sommate, le sostanze hanno raggiunto o superato il limite. Qui ricordiamo sempre preciso che sommate sì, ma in una somma che esclude alcuni pesticidi. Vabbè. Ma questo comunque non basta a tranquillizzarci del tutto. In alcuni casi, come per San Pellegrino, Levissima e Guizza, abbiamo trovato addirittura 4 diversi principi attivi, tra cui alcuni considerati interferenti endocrini, come il propiconazol e il cipermetrins, tossici per la fertilità, o che possono degradare in composti cancerogeni come il bifenil. Ma complessivamente sono 8 i campioni con almeno 3 tipi di fitofarmaci rilevati. È lecito domandarsi come sia possibile che anche le sorgenti da cui i produttori captano l'acqua da imbottigliare siano raggiunte da pesticidi. Gli stabilimenti potrebbero essere messi maggiormente a riparo da contaminazioni? In queste pagine, come vedrete, proveremo a fare chiarezza, ma per gli amanti della sintesi il messaggio è chiaro. Continuando a utilizzare così tanta chimica in campo, non si può immaginare che esistano isole incontaminate, neppure nelle sorgenti delle minerali. Fortunatamente, almeno per quanto riguarda l'altra sostanza potenzialmente dannosa che abbiamo valutato per i giudizi complessivi, i nitrati, le cose sono migliorate rispetto all'analogo test pubblicato dal Salvagente nell'agosto del 2020. Allora diverse confezioni si avvicinarono alla soglia di 10 mg litro, considerata adatta all'infanzia, e in un caso, leggeri e effervescente, il limite fu superato. Questa volta i campioni hanno tutti superato l'esame nitrati senza particolari problemi. Un sollievo che non basta, viste le tante criticità che tra inquinamento, contaminazioni e interessi dei privati straripanti rispetto all'interesse pubblico costringono il consumatore a tenere gli occhi sempre aperti. Qui poi ci sono successivi articoli, vi dico di che cosa si tratta, quali pesticidi cercare a discrezione delle ARPA, poi non solo pesticidi ma ci sono anche gli PFAS e le microplastiche sempre presenti, poi un altro articolo che riguarda l'acqua del rubinetto, si dice per avere una buona oligominerale basta aprire il rubinetto e ce l'abbiamo tutti in casa, e poi cosa guadagnano le concessionarie delle industriali. Naturalmente le concessioni sono fatte chiedendo una nullità per litro d'acqua prelevata, così svendiamo le sorgenti dell'acqua alle industrie. Le leggerò le prossime volte. Attivo la linea telefonica che da adesso è a vostra disposizione. Se ci sono telefonate, le metto subito in linea. In caso contrario, perché non ho portato il mio computer oggi, perché avevo solo questi articoli del Salvagente, posso continuare a leggere qualcosa su... vi do intanto un'indicazione che è interessante. Il Salvagente, non l'ho mai citato, ma per mia carenza, ma è una cosa... Mi dispiace anche non averlo mai citato, ma c'è una telefonata, un attimo solo. Pronto Radio Cooperativa?
Pronto Francesco, buongiorno, sono Gianluigi da Refrontolo.
Ciao Gianluigi, puoi parlare un po' più forte?
Sì, certo. Vai allora, tu hai letto i test che ha fatto il Salvagente, no? Io sono abbonato al Salvagente, quindi mi è arrivato due giorni fa, quindi sei anche tu, diciamo, hai letto una rivista appena uscita.
Sì, sì.
Il discorso dell'acqua, perché l'Italia consuma tanta acqua così? Perché ormai siamo preda della pubblicità.
Assolutamente.
Ma siamo anche preda di una mancanza totale di capacità politica di difendere questo bene essenziale, questo bene comune. Perché? Perché anche i 5 Stelle purtroppo hanno derogato alla loro, la prima delle loro 5 Stelle era l'acqua. È venuto fuori un referendum, va bene, che ha detto acqua pubblica. Però non abbiamo visto neanche nel governo Conte che in televisione si dicesse bevete acqua di rubinetto, bevete acqua di rubinetto, perché anche quella è acqua minerale, non sono acque minerali quelle che sono in bottiglia, anche
certo.
L'acqua di rubinetto è acqua minerale, perché viene dalle falde. Anche qui c'è un eufemismo, no? Acqua minerale di bottiglia, anche l'acqua di rubinetto è un'acqua minerale. Ma il problema della qualità, beh, a parte l'oliveto che è davanti a tutti i telegiornali di tutti i giorni, c'è cioè oliveto, l'acqua degli atleti, hai visto cosa c'è dentro.
Prima purtroppo era l'acqua della salute, adesso l'hanno tolta, è acqua dello sport.
Sì, dopo sarà l'acqua degli ammalati, non lo so, cronici.
Non so.
Vabbè, comunque volevo anche, e poi chiudo, agganciare questo discorso allo stesso discorso che hai fatto tu. Non si può, in un ambiente che diffonde pesticidi a milioni di tonnellate nell'ambiente, va bene? Perché noi stiamo respirando in città, in paese, soprattutto in campagna, nelle monoculture del vino, dell'agricoltura intensiva, stiamo respirando pesticidi, perché gran parte dei trattamenti poi polverizzano e diventano pulviscolo atmosferico. E poi c'è tutto il discorso del vino, anche nel vino ci sono decine di pesticidi che vengono trovati, sono tutti sotto i limiti, però la loro somma fa un liquame, hai capito? E quindi non solo acqua, ma anche vino e anche i fiumi, i pesci poveri che sono ormai nei fiumi che sono pieni di PFAS, eccetera. Quindi ti ringrazio di nuovo delle letture e niente, speriamo bene che ci siano dei governi che sono più attenti alla sopravvivenza della specie umana. Ti ringrazio.
Ciao Pierluigi, ciao Gianluigi. Vedete, nelle acque minerali c'è il limite per la somma dei pesticidi. Per non superarlo non li cercano tutti. Per gli altri alimenti non c'è la somma dei pesticidi o di altre sostanze e quindi li cercano singolarmente. Stanno bene attenti a stare al di sotto dei limiti, però... Vabbè, volevo leggervi qualcosa, vediamo un po'. Dove l'avevo trovato? Sì, è una notiziola che si trova in uno dei tanti report che ha fatto il Salvagente, dove nei numeri precedenti, nei mesi precedenti, aveva pubblicato tutta un'enciclopedia degli additivi alimentari. È arrivato a concludere questa enciclopedia parlando di conservanti, ne aveva fatti degli altri, vediamo, ma ci saranno anche nei numeri che avevo qua portato con me. Sì, per esempio quello di giugno aveva coloranti antiossidanti e antiagglomeranti, sarebbero tutti da leggere, perché informazione a 360 gradi farla è impossibile. Pronto Radio Cooperativa?
Ciao Francesco, sono Piero.
Ciao Piero.
Posso parlare?
Certo.
Intanto grazie. è un piacere sentirti. Senti una cosa. Però posso fare un discorso infilato nel quotidiano? Pronto?
Certo.
Cioè,
vai Piero.
La tua lettura, e siamo secondo me Radio Cooperativa ormai, capisci anche tu, che siamo molto pochi. Siamo molto pochi e vecchi. Bene le tue letture, io imparo sempre qualcosa da te, come imparavo da Mario, come al venerdì c'è, cioè, quel Carlo, quell'avvocato che è una persona deliziosa, cioè Radio Cooperativa ancora, io sono stupito che abbia ancora queste persone che dedicano il loro tempo gratuitamente. Ma fatta questa premessa, Francesco, cioè, entrando in un contesto di comunità, pensando alla collettività, alla società, senza maxi discorsi, ma ti rendi conto che tu vivi a Padova? Pronto? Pronto?
Sì.
Tu vivi a Padova?
Sì.
Ma ti risulta che il comune promuove in...
Ma scusa Piero, tu hai la radio vicina?
No. No, l'ho spenta.
Ho un ritorno in cuffia, va bene, non importa.
Hai ancora ritorno in cuffia?
Vai.
Hai ancora ritorno in cuffia?
No, adesso ho cambiato il cursore, okay, da un'altra parte, vai pure.
Allora, cerco di fare un discorso veramente altruistico, sociale, allineato col tuo messaggio. Io vivo a Padova. A Padova promuovono i Navigli, perché è una città studentesca, promuovono, sai, il Bassanello. Io da ragazzo andavo a correre perché sono sempre stato sportivo, poi facevo anche agonismo, e andavo a correre, non c'era nessuno che andava a correre. Poi hanno propiziato gli argini, hanno fatto anche una bella cosa. Il punto di ritrovo maggiore è Bassanello, non so se passi e vedi sempre una marea di gente alla sera, no? Pronto?
Sì, ti sento, vai pure.
E a Volta Barozzo. Il 90% della gente che è lì si beve prosecco, Campari, prosecco, e spesso tu vai lì, la gente ha problemi anche di salire in macchina e guidare. Cosa voglio dire? Cioè, noi parliamo del mangiare sano. Abbiamo capito che andare a McDonald's cosa succede, abbiamo capito al supermercato comprare certa roba cosa succede, perché tu puoi andare a mangiare anche al cinese, ma al cinese se tu vai e prendi la soglioletta olorata e la metti alla piastra, prendi le zucchine, le carote, i peperoni, i funghi, tutta roba la fai fare alla piastra, mangi dell'insalata, cioè anche al cinese puoi mangiare sano. E certo che se la massa che vedi che va a ubriacarsi la sera con lo spritz, poi va al cinese e mangia la roba fritta, mangia il pezzo di pizza, mangia il polpettone, mangia gli involtini primavera, va al supermercato all'ando a comprare la carne perché è a buon prezzo e compra il vino nel cartone e poi la sera va a prendere lo spritz perché il comune ha propiziato questi posti, dove io ti dico, a Sfanne, un 20% di tutta quella gente che va a fare lo spritz in questi luoghi affollati la sera, te lo dico proprio e non ho paura di dirtelo, se fa de cocaina, perché è una moda, perché l'avvocato Agnelli forse aveva sdoganato, a Milano si sa, cioè la società d'oggi, hanno dato il centro Boschetti per ampliare il Roncaiette. Io non penso che la gente, invece di andare a Siago, a Cimagrappa o a Cortina, vaga al parco Roncaiette sabato, domenica, dietro l'inceneritore. Cioè, abbiamo degli eroi come te, che hai un modo di parlare piacevole, racconti cose interessanti, e noi invidiamo chi ha avuto come a lui, perché avere un professore come te è una delle sette meraviglie della vita per me, a differenza di altre persone che con la prosopopea quando leggono danno solo fastidio, ma non a me, perché dice, ma ogni film ha il proprio pubblico. Oggettivamente che c'è delle persone che hanno solo capacità divisivo di infastidire e di usare il loro potere in modo prepotente, fastidioso, maleducato. Cioè, io adesso sto facendo questa telefonata perché non siamo tutti scemi. E qualche nonno che sente che ha i figli, che ha il nipote, gli dica, ma ti, dove vai tu a sera? E spritz. Ma tu lo sai sto Campari quanto bene ti fa? Quelle patatine, quei rimasugli di tramezzini con la maionese che se sta fuori del giorno chi ti regala a sera insieme con spritz, ma ti rendi conto cosa butti nello stomaco, il fegato tuo? Perché sai cosa mandano i messaggi anti-ragionamento che mandano sui telefonini? Lo sai? Pronto?
Sì, ti sto ascoltando, io non intervengo mai.
Sai che messaggi mandano? Era vegetariano, mangiava pulito, andava a prendersi le uova in cagliovetti in campagna, il polletto in campagna, e se evitava il polletto se era meglio, sopperiva con dei buone lenticchie, con dei buoni ceci, con dei buoni fagioli di qualità, e mangiava. Boh, sai cosa scrivono? E se sta attento a tutto, e se è morto stesso che ha fatto anche una vita di merda. Questo è il messaggio anti-ragionamento che stiamo facendo io e te. Purtroppo siamo in pochi, e tra sti pochi che ci stiamo ad ascoltare, quello che sto dicendo io, magari ho un tono di voce antipatico, che stago sui maroni a tanta gente, e perciò quello che dico, invece di andare al merito e dire, ma questo magari ha adesso tempo per in modo altruistico, perché queste cose che io sto dicendo me le ha regalate Francesco, me le ha regalate Mario, me le ha regalate Alfredo, me le ha regalate delle persone che le ho fatte mie, perché il trucco secondo me della vita è ascoltare le persone interessanti, no quei che parla, bisogna fare bene e bisogna fare il movimento e le modalità, e alla fine te dici, ma ti ghetto mai cambiare qualcuno? Sei riuscito a portare qualcuno al di là di farti ciavare skate, di fare elemosina? Hai cambiato la vita a qualcuno? L'hai fatto studiare? L'hai fatto evolversi? Gli hai insegnato ad andare a pescare invece che elemosinargli sempre il pesce ed essere funzionale alla società, di fare e a carità a tutti? Perché questo fa comodo, perché la gente con la pancia piena non fa rivoluzione. E se te che riempi la pancia di porcheria, amore, prima se cava dei maroni prima, finché il poeta fa lavora, fa da servo, e questo è il gioco della società. Francesco, scusami,
ci salutiamo,
che sono stato lungo, grazie della pazienza, ciao.
Sì, ma bisogna, Piero, discriminare le persone che si ascoltano, e l'informazione è a 360 gradi. Nei media nazionali c'è gente pagata apposta per fare informazione in un determinato modo, e sta a noi discriminare, cercare di scindere le cose. Giustissima la cosa che hai detto alla fine, sì, bisogna dare da mantenere la gente con la pancia piena, perché pensa meno alla rivoluzione. È proprio così che hanno fatto per fare le cose intensive, proprio così. Hanno riempito la gente con delle schifezze per tenere loro la pancia piena, perché la gente con la pancia vuota si rivolta, è proprio vero questo. Vabbè, comunque, volevo leggervi questa cosa, come dicevo, nel penultimo, quello di luglio, dove il Salvagente parlava dei pesticidi, c'è un articoletto piccolissimo. Pronto a Radio Cooperativa?
Francesco, buongiorno. Tommaso da Belluno.
Ciao Tommaso, buona giornata.
Ciao, buona giornata a te. Allora, beh, a parte apprezzare, ti ringrazio infinitamente di queste letture che fai, che sono veramente illuminanti. Io volevo rifarmi anche al discorso fatto dal signor Piero poco fa, su quello che riguarda l'interesse, o piuttosto il sì, disinteresse delle persone su queste materie, diciamo, che vabbè, io sono una mosca bianca, per me questi sono argomenti interessantissimi, vabbè, io faccio parte dei pazzi di questo mondo. Io posso portare, penso, un esempio diretto che molte persone, specialmente quelli che ascoltano questa radio, che mi sembra di aver capito che comunque ha un target di età abbastanza avanzato, diciamo, non credo che la maggior parte degli ascoltatori siano dei diciottenni, perché comunque il diciottenne ascolta la Sdingo Sdengo nelle radio da discoteca. Io penso che il fatto del nostro disinteresse, di modo che il fatto che questi argomenti di cui tu parli rimangano sotto il tappeto sia risultato di una volontà ben esplicita. Io posso portare il mio esempio per quello che riguarda le scuole superiori. Io ho fatto le scuole superiori, io rappresento, penso, uno dei giovani di questa radio, io ho 45 anni. 44 ancora per l'esattezza, e ho fatto le superiori nella prima metà degli anni 90. Il messaggio generalizzato che veniva portato a tutti quelli della mia generazione era: pensate solo a sbagliare. Tanto qualcuno che è nel posto giusto e pensa al bene vostro, vi riporterà sul binario corretto. Questo è stato il messaggio che al 100% è passato e ha permeato la testa di tutti noi. In effetti, e anche io ho cavalcato quest'onda qua, perché quando sei giovane, quando hai 15 anni...
È più comodo.
È bello questo, perché la trasgressione affascina, attira le ragazzine, quindi si utilizza anche come mezzo di conquista. Tutto questo, tassello dopo tassello, ha portato la mia intera, penso, per il 99,9% siamo tutti là, almeno io me ne chiamo fuori perché poi deve essere successo qualcosa di strano nella mia vita, non lo so. Però mi ritrovo con le stesse persone, i miei coetanei, a fare dei discorsi, a tentare di affrontare dei discorsi in maniera seria, e invece si arriva sempre su Express. Quando l'argomento è di difficile comprensione, te guarda con gli occhi incrosati e ti dice: ciao, sapevemo. Perché probabilmente la testa, e persone che magari lavorano, ho un carissimo amico che lavora nell'acqua, si occupa di gestione dei servizi pubblici proprio sull'acqua potabile, sulla costruzione degli impianti, almeno non so se giù da voi si usano, qui a Belluno funziona il discorso, gli impianti di purificazione dell'acqua mediante UV. Invece che utilizzare le sostanze come il cloro e altre cose che io non conosco. Anche queste persone qua che lavorano nello specifico, che potrebbero anche con il loro interesse personale fare delle micro inchieste, ma venire loro a conoscenza della realtà, si ondeggia la testa. Si ondeggia la testa e non si arriva da nessuna parte. Si arriva a... ciao, beviamo sprisetto? Si arriva là. Si arriva sempre là, non c'è, è stata spenta completamente la voglia, cioè io penso, per chiudere il mio ragionamento, se avessimo sopra di noi un governo, dei governi, una società, una come chiamiamola, classe dirigente, che effettivamente vuole coltivare la cultura, la consapevolezza delle persone, io credo che oggi i giovani sedicenni, invece che trovarsi in mezzo a una strada e scortellarsi con le bottiglie rotte e pensare solo unicamente alla patata e agli spritz, passeremo i nostri weekend in biblioteca scambiandoci libri e discutendo di politica, di acqua e di cose interessanti come quelle che tu porti alla nostra attenzione.
Caro Tommaso, tu pensi che ci sia un dirigente che ha questi obiettivi nella sua vita politica? Di rendere intelligenti le persone?
Ma oddio, gli eroi, io ho saputo, ho sentito parlare anche da parte tua di qualche eroe, che chiaramente ha fatto la brutta fine, c'è stato, ho sentito, tu hai raccontato in altre trasmissioni di Thomas Sankara.
Ah beh, l'hanno ammazzato, hai, poveraccio.
Hai parlato di uomini incredibili, hai parlato certo. di persone, uomini con un coraggio, queste persone esistono.
Certo.
Esistono queste persone, poi fanno tutte una brutta fine, sì, non lo metto in discussione, questa è la realtà, però insomma, quello che balza la mia attenzione è questo, c'è una volontà e bisognerebbe trovare piuttosto i meccanismi per scardinare questa cosa, però mi pare di vedere che
è un percorso
di massa sono troppo potenti, insomma, è un discorso personale, bravo, giusto, grazie dello spazio, ciao. Grazie mille del lavoro, ciao Francesco.
Ciao Tommaso, ciao. Volevo leggervi questo, sono le 13:21, volevo leggervi questo piccolo inserto nel più grande, diciamo, capitolo dei conservanti. Una cosa che può interessare tutti quanti ed è per questo che la leggo. Allora, si dice, una coppia di ingredienti potenzialmente pericolosa, individuata come responsabile della formazione di benzene, eppure presente nella maggior parte delle bevande a base di agrumi, aranciate, limonate, bibite al pompelmo gassose. È il caso, perché sapete bene che il benzene è una sostanza altamente pericolosa, ma non viene messa dentro come additivo. Sentiamo questa telefonata. Pronto Radio Cooperativa? Pronto?
Sì, pronto?
Sì.
Sente?
Sì.
Buongiorno a lei, sono Roberto Valde Trevisano.
Prego Roberto.
Ascolti, beh, sicuramente è sempre interessante, però vede, nel mondo della cosiddetta pubblicità del marketing, tutto quello che lei predica giustamente, viene sostanzialmente ignorato. Perché guarda, ho visto dei report sull'acqua, no? L'arsenico sull'acqua. Io cioè, non faccio nomi perché praticamente sarebbe pubblicità, no? Però acque che sono presenti che fanno pubblicità trovano dentro quote di arsenico 5, 7 addirittura, 7 per millilitro, 7 quanti, comunque hanno una quantità impressionante che dice di arsenico.
Saranno microgrammi?
Sì, microgrammi, adesso cioè, io ho letto però non sono riuscito, cioè, non mi ricordo. E questo sicuramente mi ha lasciato un po' sgomento, anche perché tra l'altro una di queste acque decantate che io adopero quotidianamente, cioè, ha una quota diciamo importante di 5, non 7, 5, e tra l'altro è un'acqua blasonata. Allora io mi sono fatto già un'idea, tutto quello che è pubblicizzato io lo tengo distante, soprattutto tutto quello che magari viene fatto da atleti, da presunti tali, da signore, perché hanno sguazzato diciamo, nell'acqua, hanno preso qualche medaglietta, eccetera, che te le ritrovi, che parla di questo, poi reclamizza l'altro. Cioè io proprio tengo distante, cioè una mia libertà diciamo mentale, anche perché spesso e volentieri, cioè, quando io vado per i supermercati, guardo da dove arriva il tipo di scadenze, e spesso e volentieri anche mia moglie mi dice tu sei un fanatico di questo. Però le scadenze, le diciamo cose fatto, sicuramente è importante, cioè non è che io adesso debba impegnare diciamo il mio tempo per vedere questo, ma diventa diciamo sostanzialmente un momento di conoscenza. Però vede, cioè, oggi la pubblicità è quella che non è che inganna, ti consiglia, cioè ti dice prendi questo perché, ma non perché è per, ma perché diciamo c'è una persona nota al mondo, ai più, no? Che dice guarda che questo integratore fa bene, d'accordo? Benissimo, poi magari lei non ha mai visto diciamo questo integratore, mi hanno messo diciamo una bottiglietta diciamo di acqua colorata e diciamo lo alza come trofeo. Però vede, cioè, questa è la società, io ho sentito quel signore di Belluno, cioè, in parte diciamo posso condividere, Però guardi, da quando esiste il mondo, c'è cioè, l'interesse, diciamo, di quello che ti succede attorno, anche quando, diciamo, non avevamo problemi cosiddetti, tra virgolette, mentali, sicuramente, diciamo, passava così in cavalleria. Fa parte della nostra indole umana, fa parte della nostra indole umana. Punto. Io la voglio ringraziare perché mi nascondo, diciamo, con piacere spesso, e forse è stato proprio lei che nel tempo mi ha condizionato di guardare le etichette, e di questo non sono altro, le sarei grato che continui su questa strada. Va bene, la ringrazio, penso di essere stato chiaro comunque.
Grazie mille, saluti, saluti, saluti. Beh, sì, sono servito a far vedere le etichette e guardarle con più attenzione, ho fatto già qualcosa di buono. Allora, adesso chiudo le telefonate perché volevo leggere questo piccolissimo paragrafetto. Ci sono il benzene, quindi è una sostanza dannosa, ma non viene utilizzato come conservante negli alimenti, però ci sono due ingredienti che messi insieme come conservanti possono far generare benzene all'interno dell'alimento. Allora dice l'estensore dell'articolo: è il caso giornalistico sollevato dal Salvagente nel 2006 dopo aver scoperto decine di aranciate e soft drink nei supermercati in cui erano presenti acido ascorbico o citrico e benzoato. Erano dell'epoca, infatti, le prime ricerche che avevano trovato tracce di benzene in bevande che però non lo avevano deliberatamente aggiunto. Le analisi del nostro giornale confermarono quello che all'epoca era solo un sospetto: in gran parte delle aranciate il benzene c'era davvero. La spiegazione della preoccupante presenza della sostanza tossica era stata inequivocabile. La sua formazione è legata alla reazione tra acido citrico e benzoato, in relazione alla quantità di conservante aggiunto alla bevanda per farla resistere più a lungo sugli scaffali, alla presenza di zucchero e alle modalità di conservazione cui viene sottoposta la bottiglia da quando esce dallo stabilimento fino al momento in cui viene consumata. L'esposizione al calore e alla luce, infatti, fanno da moltiplicatore alla formazione della molecola cancerogena. Anche l'assenza di zuccheri aggiunti, suggeriva la ricerca, è un fattore che aiuta la reazione non voluta. Tutti i dati sconosciuti a chi compra, salvo la ben pubblicizzata assenza dello zucchero. Da allora c'è da dire, molte aziende hanno sostituito il benzoato di sodio con un altro conservante molto più tranquillo, il potassio sorbato, ma l'accoppiata a rischio rimane in diversi soft drink. Quindi, se c'è dentro in un alimento acido ascorbico o acido citrico e benzoato, questi possono in determinate condizioni reagire tra loro e generare benzene. Quindi, non so se ci sono, se sono elencati tutti gli additivi che sono presenti nei vari alimenti che consumiamo. Mi interessava leggervi questo piccolo articolo perché l'acido citrico è indicato con la lettera, con la sigla E330 e il benzoato con la sigla E221. Quindi se voi vedete una bibita che abbia dentro E330 ed E221, non comperatela, perché potrebbero reagire insieme e fare benzene. Piccola precisazione della quale sono venuto a conoscenza stamattina leggendo questa parte de Il Salvagente. Sono esattamente le 13:30 di questo giovedì 8 agosto 2024, l'ora giusta per chiudere la nostra trasmissione di Cosa c'è in tavola e darci appuntamento, voi che ascoltate e io che vengo a chiacchierare, in una prossima occasione. Un caro saluto a tutti, una risentirci Alla prossima. Ciao a tutti da Francesco Canova.